non è mai esistita una stagione felice dell'informazione, nel senso che ci sono state grandi battaglie, grandi travagli, difficoltà e anche arretratezze profonde dell'informazione in fasi importanti della lotta contro le mafie, della vita anche direi nazionale. Tuttavia oggi noi assistiamo a qualche cosa di profondamente diverso e anche di più grave, perché ad esempio sul terreno delle intercettazioni telefoniche contemporaneamente si cerca con assoluta evidenza, si dà oggettivamente comunque un colpo alle possibilità della magistratura di utilizzare un mezzo tecnologico che tra l'altro non esisteva e non era a questo livello alcuni anni fa in altre battaglie. Insieme si colpisce il diritto dei giornalisti, dei cronisti a una libertà di informazione fondamentale, alla possibilità di poter seguire l'evolversi dell'azione della giustizia rispetto alle mafie, ma anche rispetto a crimini di altra natura, di profonda valenza sociale, quali possono essere gli stupri, gli incidenti d'auto causati da colpevolezza ed altri elementi che pure fanno l'opinione pubblica, diciamo, sul terreno della sicurezza. Ecco, su questo terreno dell'informazione, non ritieni che ci sia il rischio di una non comprensione o di una indifferenza di una società che in qualche modo è stata omologata, diciamo, in qualche modo su livelli di non conoscenza o di disinteresse di queste problematiche? Come affrontare questo elemento dell'indifferenza a livello sociale? Te lo chiedo anche da sociologo, oltre che da protagonista di molte battaglie.
È una bella domanda. Ma io credo che dobbiamo partire dal fatto che l'interesse nei confronti della mafia, della presenza della criminalità organizzata, è sempre stato un interesse contenuto, si è allargato in certe fasi e in genere è andato di pari passo con l'efficacia della consentita all'azione giudiziaria. Gerardo Colombo ha prodotto la teoria del pendolo, sostenendo che il rapporto della società con la mafia, con la corruzione, è un rapporto mai uguale, va avanti ma sembra che non possa andare più avanti di così e poi si torna indietro, poi succede qualche cosa che non possiamo mai prevedere, però succede qualche cosa che riporta il pendolo ancora in avanti. E la misura che il governo intende prendere è una misura che risente del fatto che le intercettazioni telefoniche sono uno strumento di indagine particolarmente efficace. Perché non piacciono le intercettazioni telefoniche? Perché offrono delle prove inoppugnabili. Dopo gli avvocati si arrovellano a dire: ma non si è capito abbastanza, c'è stato anche qualche anno in cui hanno cercato di sostenere che erano manipolate le bobine quando gli strumenti erano ancora un po' primitivi. Adesso si è arrivati a sostenere che certe frasi non possono essere comprese se non nell'interezza del loro contesto. Abbiamo una scuola innocentista, vorrei sottolinearlo, che non è soltanto per la mafia, una scuola innocentista che si sta esprimendo anche dalle colonne del Corriere della Sera sul caso della Santa Rita. Cioè, medici che portano via pezzi di polmone ai pazienti senza che ne abbiano bisogno per guadagnare. C'è una scuola innocentista anche su questo. Anche su questo. Non è, il problema, io insisto, non è soltanto il rapporto con la mafia. La mafia esprime nel modo più duro, più sconveniente, il rapporto che la società ha con il crimine, e con il crimine che produce soldi, che produce ricchezza. Se voi andate su YouTube c'è un'intervista, una di queste interviste splendide che fa Piero Rica, quello che chiamò Berlusconi il buffone al Palazzo di Giustizia di Milano. Un'intervista a Veronesi, luminare della scienza, ex ministro della sanità, proprio sul caso Santa Rita. Veronesi non dice una parola di sconcerto o di denuncia su quello che è accaduto alla Santa Rita. È attualmente senatore dell'opposizione, capolista anzi al Senato a Milano. E se la prende anche lui con le intercettazioni. Questo per non dire il governo. Amici, calma. Perché il mondo non si divide in due. Abbiamo avuto Angela Napoli che si rifiutò di firmare l'indecente relazione finale della Commissione Antimafia dal 2001-2006, che era di AN. E abbiamo Veronesi che se la prende con le intercettazioni telefoniche e sostiene che bisogna prevenire. E poi sostiene che i pentiti di mafia in realtà sono dei delatori. Prendetevela quell'intervista. Con grande gentilezza, perché è un gentiluomo Veronesi, risponde a Piero Rica sfoderando tutto il repertorio che noi potremmo immaginare come tipicamente ancorato alla cultura di coloro che sostengono, difendono gli interessi criminali. Sono quei piccoli documenti che a chi ha un po' di esperienza, un po' di intuito, di istinto, fanno paura. Intercettazioni telefoniche non vanno bene neanche per la Santa Rita, non a Dell'Utri, al Corriere della Sera e a Veronesi. Il tema è che questa società è una società abituata a conviverci con l'illegalità e Lunardi nella sua ingenuità lo ha teorizzato. Quando disse dobbiamo abituarci a convivere con la mafia, per lui la mafia era una forma di illegalità come un'altra. Ci si convive. E ci si convive in troppi modi. Le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, pongono tutti davanti a questo tema. Quanto sono state scomode le intercettazioni telefoniche sui furbetti del quartierino? Scomodissime. Sono state il sale sulla coda del potere di destra e di sinistra e dei presunti e possibili punti di congiunzione. Ci hanno spiegato che Ricucci poteva diventare l'arbitro degli equilibri finanziari editoriali del paese. È chiaro che diano fastidio. Ed è chiaro che non ci sia una rivolta come noi ci aspetteremmo che debba esserci. Perché è scandaloso. Ma sono le intercettazioni telefoniche che creano lo scandalo del potere che viene denudato ogni volta che un'intercettazione telefonica viene effettuata, colpisce nel segno e diventa pubblica, perché svela un'immagine sociale che a noi non piace, a noi come società che non è abituata a guardarsi allo specchio, perché questa società ha sempre avuto difficoltà a fare i conti con la figura di Andreotti, perché Andreotti rappresentava la media politica del paese, anzi la sublimava. Pensare che Andreotti possa avere avuto dei rapporti con immagini di sangue significa, anche dal punto di vista politico intendo, significa pensare che tu sei tutto sommato un po' complice, se lo hai votato, se hai detto che è una persona spiritosa, se hai detto che è il politico più intelligente, se hai detto che non si può toccare lui se no crolla tutto il sistema politico, cioè tutte le cose che sono state dette, pensate, dandosi le gomitate, strizzandosi l'occhiolino, votandolo, eccetera, diventano sgradevoli. Senza le intercettazioni telefoniche questo non era possibile. Tant'è che c'erano sempre le assoluzioni per insufficienza di prove, perché neanche le fotografie servivano, neanche i testimoni servivano. Le intercettazioni sono materia incontrovertibile. Per questo sono stati oggetto di un attacco inusitato e contemporaneamente per l'informazione e per la giustizia. L'altra sera abbiamo parlato della impalpabilità, della invisibilità, e le intercettazioni rendono visibile ciò che sembra invisibile, ciò che ti salta agli occhi a un certo punto, quello che non puoi immaginare, non lo pensi. Roberto Calvi col suo Banco Ambrosiano era il punto di riferimento dei soldi riciclati dai clan mafiosi in Sicilia. Dice, che cosa c'entra? C'entra. Roberto Calvi era il vicepresidente della Bocconi, della mia università, dove io avevo studiato e dove stavo insegnando. Era il vicepresidente della mia università. Questo non viene mai detto. Non faceva parte di un gruppo di clan criminali. Era nel cuore di una delle migliori università del mondo. Anzi, l'università della Confindustria. Era il vice di Spadolini, cioè del presidente del Consiglio che diede battaglia alle liste della P2. Ma con la massoneria il suo vicepresidente c'era molto a che fare, anzi con la massoneria e con la mafia. E voi pensate che un potere che è abituato a mescolare così i suoi elementi, come se fosse una gradevole insalata, legalità e illegalità, lotta alla massoneria, possa aggradire le intercettazioni telefoniche? Noi stiamo pagando una crescita. Guardate, io sono sempre, il bicchiere è sempre mezzo pieno, non è mezzo vuoto. Stiamo pagando una crescita. Cioè il fatto che il sistema ha allestito delle capacità di indagine molto più incisive di una volta. E se è vera la teoria del pendolo di Gherardo Colombo, arrivati a questo punto il sistema cerca di riportare indietro questa capacità di indagine e poi andrà ancora più avanti quello che abbiamo ottenuto fino a questo momento, che gli altri cercano di ricacciare indietro. Informazione, vorrei dirti Roberto, non è soltanto in pericolo perché c'è un potere che la vuole contenere, limitare. Oggi poi abbiamo detto, ma si può benissimo lo stesso trovare il modo per difendere le nostre libertà di raccontare cosa c'è nelle intercettazioni. È una proposta che circola, la faccio mia perché ne sono convinto. Si fa un sito telematico con sede a Copenaghen, con sede a Helsinki, fuori dalla giurisdizione penale italiana, e lì si trasferiscono i contenuti delle intercettazioni. Gli altri si cerchino i paradisi fiscali, noi ci cerchiamo i paradisi dell'informazione, dove possiamo fare la libera informazione senza pagarne il prezzo, perché nelle democrazie non si paga il prezzo della libera informazione. Ma noi proviamo a pensare rispetto alla mafia qual è stato l'effetto mai pensato, perché Vespa viene criticato peraltro del famoso porta a porta. Che cos'è che segna il confine vero tra legalità e illegalità in un paese in cui si è abituati ad avere delle pratiche confidenziali con l'illegalità? È il sangue, è il delitto. Ciò che fa davvero la differenza è il delitto. Ciò che trattiene, quello che fa da deterrente è il delitto. Cioè fino a lì non posso arrivare, eh? Infatti anche la gente che ha una certa consuetudine con l'aggiramento della legalità, che magari ha un certo pelo sullo stomaco negli affari, però si commuove quando vede il delitto in televisione, quando vede il sangue in televisione, quella è la discriminante. E quello è il momento in cui, non per nulla, Falcone diceva, avremmo bisogno, con amarezza lo diceva, di un omicidio eccellente all'anno perché ci fosse la giusta tensione civile nei confronti della mafia, perché è il sangue che segna il discrimine. Però questa informazione un po' alla volta ci ha portato a pensare che anche il delitto non sia un delitto. E Porta a Porta ha giocato una funzione da battistrada micidiale in questo. Non è stata la censura, ma è stata la piena libertà di agire che ha portato Porta a Porta a trasformare il sangue e il delitto in un gioco di società, a impedire che anche quello potesse svolgere una funzione di discrimine. Cogne, Garlasco, Erba sono un gioco di società in cui una compagnia di giro amabilmente discute di come si sia potuta uccidere una persona e diventa un gioco, diventano delle teorie, delle ipotesi. Non rabbrividisci più, ci giochi. Giocare col delitto. L'informazione televisiva ha prodotto questo capolavoro. Non è la censura. Allora io credo che noi in questa fase, oltre a essere molto lucidi su quello che sta accadendo, è capire perché accade e capire quali sono le armi per rispondere e capire che spesso, dicevi Francesco, i partiti di massa è una bella cosa, ma anche con i partiti di massa la mafia ha fatto quello che ha voluto. Bisogna capire i partiti di massa in che cosa credono e per che cosa si battono, perché negli anni 70 e negli anni 80 la mafia con i partiti di massa ancora presenti ha pensato di poter andare all'attacco e allo scontro frontale con lo Stato. L'ha pensato. E non c'era ancora questo impoverimento dei partiti. Erano belli solidi. Allora dobbiamo capire questo e dobbiamo capire soprattutto, ma questo poi è il terreno privilegiato di Don Luigi, l'esercizio della responsabilità. Come lo possiamo pensare? L'esercizio nell'informazione, ecco, della nostra responsabilità nell'informazione, della nostra responsabilità nei magistrati. Facevi l'esempio, Francesco, dei magistrati, e si parlava ieri con Giancarlo Caselli di questo Edip in atto, 8 anni per fare una sentenza, e i suoi colleghi della Procura di Milano, di cui tutti abbiamo la più grande stima, che lo difendono, è un grande lavoratore. Ma come fa un magistrato a metterci 8 anni per scrivere una sentenza? Chi esercita una responsabilità? Lui sicuramente non l'ha esercitata. Nei suoi confronti chi l'ha esercitata? Bisogna arrivare al punto limite. E nell'informazione come viene esercitata questa responsabilità? Qualcuno a un certo punto ha detto a Vespa: ma lo sai che il servizio pubblico non può consentire di giocare coi delitti? Ma lo sai che il servizio pubblico non solo non può consentire a Previti, a Contrada, di andare in televisione la sera della sentenza a sparare contro i giudici, ma non può neanche abituare gli italiani al fatto che il sangue è divertimento? Nessuno ha avuto il coraggio di farlo, ma era responsabilità farlo per chi aveva il potere politico, chi aveva delle responsabilità pubbliche, doveva esercitarle. Noi siamo in un mondo di responsabilità non esercitate, dove tutto si è accumulato, perché anche c'è la questione del lavoro. Ma noi dobbiamo prenderci la grande responsabilità di sapere che il lavoro e il diritto al lavoro non può entrare in contrasto con altri diritti fondamentali. Questa è un'opera di educazione che tutti siamo chiamati a svolgere, perché non è possibile che i territori, i mari si inquinino perché sennò saltano dei posti di lavoro. Non è possibile che venga messa a repentaglio la salute di una cittadinanza perché sennò saltano i posti di lavoro. Che ci dobbiamo tenere la mafia perché sennò saltano i posti di lavoro. Qualcuno dovrà rovesciare questo impianto a un certo punto e dire che il lavoro è un diritto che ha lo stesso valore degli altri, che non ha senso lavorare per morire di malattia contratta sul lavoro, che non ha senso a una città, una comunità metterla davanti o ti rovino l'ambiente o saltano i posti di lavoro, che questo è un ricatto di cui siamo tutti responsabili, che dobbiamo far saltare, non tenercelo. E in questo senso dice: cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che noi siamo andati avanti, che loro non vogliono che noi andiamo avanti, loro, dico, inteso come strutture di potere, non soltanto il governo Berlusconi, loro non vogliono che noi andiamo avanti, sono stati abituati a pensare, gliel'hanno insegnato millenni di civiltà, che il potere è connesso al principio dell'arcano imperio. Non si sa che cosa accade dentro il potere. Le intercettazioni hanno rivoluzionato una cultura che è affondata nelle storie delle civiltà, cioè ci raccontano che cosa succede nelle stanze del potere. E voi pensate che il potere possa tranquillamente accettare questo? Abituato a difendere quella sua segretezza, quella sua riservatezza? Facciamola questa battaglia, è arrivato il momento di farla, è maturato il punto di conflitto, no? più naturale. Noi vogliamo sapere, e più chiudono il Parlamento, e più chiudono la democrazia, e più cercano di chiudere i rapporti con l'informazione, e più noi chiediamo, ma dobbiamo chiederlo sul serio, più democrazia, che il Parlamento funzioni e che le cose si sappiano. È il problema della trasparenza che stiamo opponendo, ed è una dimensione importante questa. Però ripeto, perché la dimensione importante della trasparenza venga difesa, bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità, ovunque. Abbiamo parlato giovedì sera, io credo, faccio proprio un esempio legato all'informazione, ho parlato di Calvi, ecco, un'università dovrebbe farsi carico della qualità delle persone che la rappresentano, anche se è privata. Calvi però era legato a un altro personaggio che mi ricordo io, che si chiamava Francesco Pazienza, che era dei suoi trafficanti, Carboni, Pazienza. Calvi morì nell'82 e tutti dissero: le borse di Calvi, gli appunti di Calvi, i rapporti con la mafia. Pazienza, io me lo ritrovai accanto in una trasmissione televisiva nel 96. Dice: come mai? Facevate un dibattito su Calvi, sulla P2? No, facevamo un dibattito sui problemi delle metropoli, invitato a Rai 3, non a Rai 1, Rai 2, Rai 3, un pomeriggio a discutere dei problemi delle metropoli. Con legamento c'era Rutelli, allora sindaco di Roma, non mi ricordo che ci fosse, e mi trovo Francesco Pazienza. Cos'è? Un urbanista, un sociologo? Che titolo aveva per parlare dei problemi delle metropoli? Ipotesi mia, che sono ormai animale da foresta. Pazienza era stato messo a sedere vicino a me.
Era normale.
Era seduto esattamente nello stesso rapporto, anzi era più vicino di Don Ciotti. Ma quanto bastava per dirmi: io so la verità sull'assassinio di suo padre. Cosa che se fossi stato meno ingenuo mi avrebbe portato a passare la serata con lui e a farmi depistare. Domanda mia, senza le censure: chi ha messo Pazienza accanto a me quella volta, in quella trasmissione? Calvi, vicepresidente della Bocconi, Pazienza, ospite di Rai 3, per depistare il figlio di Dalla Chiesa. Tutto questo prima accadeva senza che ce ne rendessimo conto. Adesso l'attacco alla nostra capacità di comprendere il mondo e di informarsi è esplicito. Attrezziamoci a sostenere questo scontro, perché non è affatto detto che lo perderemo.